Allora, Radio Macondo, siete qui connessi e sono le 17:16. Voglio presentare i nostri ospiti di oggi, sono Giulia Mastreni e Adele Cincotta. Buonasera a voi.
Buonasera.
Allora, intanto risaluto gli ascoltatori che sono sintonizzati. Grazie invece a Giulia e Adele, io ci tenevo a dire che la vostra presenza appunto è la testimonianza che la nostra radio è anche la vostra radio, e ci tenevo a ribadire il concetto della partecipazione, cioè noi comunque nasciamo come una radio partecipativa, quindi la partecipazione è importante, tutti possono venire qui a fare a farsi ascoltare e quindi a dire la loro opinione. E in più oggi voi avete appunto la possibilità di spiegare a chi continua ancora a essere sordo oppure e informare a chi rimane ancora ancorato a delle vecchie prese di posizione riguardanti l'istituto tecnico e il liceo scientifico di Lipari, che cosa è successo e quello che sta succedendo. Innanzitutto spieghiamo ai nostri ascoltatori chi siete. Quindi Adele.
Allora, io sono una delle quattro rappresentanti d'istituto e quest'anno abbiamo...
rappresentante del tecnico, giusto? Del tecnico Isagonti, mentre Giulia è rappresentante del liceo scientifico. Allora, se voi siete d'accordo, iniziamo con la prima domanda. Allora, partiamo da quello quindi di cui io stavo accennando prima, questa mia premessa che ho fatto, no? Di quello che sta interessando l'Italia in questi giorni, in particolare appunto di questi scontri che ci sono stati a Roma. Tantissimi studenti come voi sono andati per le strade a protestare contro la riforma. Poi la riforma assume i caratteri di una vera e propria lotta contro la polizia, eccetera. Ecco, qual è il vostro parere in merito?
Allora, di sicuro la lotta non è il modo giusto, il sangue, la violenza non è il modo giusto per protestare, per...
Prova, ok. Scusate per i problemi tecnici che abbiamo, ma ogni tanto salta la connessione e salta soprattutto il microfono. Va bene, comunque dicevamo, qual è il vostro parere in merito alla situazione attuale che vige in Italia con le proteste studentesche e con la riforma Gelmini?
Diciamo che a Roma con queste proteste, con questa forma di violenza non va bene, noi non siamo completamente d'accordo, pensiamo di averlo dimostrato nelle manifestazioni che abbiamo fatto, abbastanza pacifica, tranquilla. Non siamo completamente d'accordo appunto al sangue, alla violenza, è normale, no? La nuova generazione, soprattutto gli studenti in merito alla riforma Gelmini, non siamo d'accordo con quello che sta accadendo, non siamo d'accordo alla, diciamo, siamo privatizzazione del nostro futuro, chiamiamolo così, però non è il modo giusto lottare, la violenza non è il modo giusto, pensiamo che sia più giusto fare delle riforme, delle proteste, scusatemi, intelligenti, pensate. Ed è da questo motivo che nasce la nostra autogestione, la nostra forma di presenza è un'autogestione simbolica, perché sono stati solo 3 giorni, perché il modo migliore per protestare era appunto il diritto allo studio, far sì che gli studenti potessero continuare a studiare nonostante la protesta.
Ok, e questo è il parere per quanto riguarda Giulia. Invece Adele, tu cioè cosa pensi? Nel senso... vedendo quelle immagini al telegiornale, ecco, cosa hai pensato tu che sei comunque una studentessa che frequenti ancora la scuola, l'ultimo anno, insomma, vedere quei tuoi coetanei che comunque fanno queste rivoluzioni, chiamiamole così?
Allora, io guardando la televisione ho pensato al mio futuro, la prima cosa, perché vedo un futuro nero per tutti noi giovani, soprattutto per il posto di lavoro, per un nostro futuro anche a livello... intellettuale, chiamiamolo così, quindi magari vai all'università, fai master, ti specializzi, vai a studiare all'estero, però quando ritorni, quando entri, poi non sai quello che devi fare con i tuoi studi, non puoi fare niente più di andare a fare la babysitter, andare a fare la cameriera. Io ho sempre sostenuto che nel mio futuro, io se vado all'università poi vorrò trovare un impiego decente quantomeno e non andare a lavorare in un posto che magari non mi consente di esprimere al meglio i miei studi. E ho capito comunque dalle immagini che noi giovani siamo stanchi, e quindi siamo stanchi di avere al governo delle persone che non ci ascoltano, non ascoltano le proteste giovanili, che non ascoltano la fatica che noi facciamo per poter andare avanti e per i nostri genitori poter mantenere in tutto quello che noi desidereremo fare. E quindi vorrei soltanto che l'Italia, tutti i giovani, diventassimo una cosa sola,
per poter ribellarci veramente, ma non delle ribellioni come quelle, ovvero di violenza, di spaccare mezzo mondo, cioè delle violenze, delle proteste pacifiche, in cui noi possiamo dire che siamo studenti, siamo intelligenti e sappiamo come protestare e sappiamo come farci sentire nel migliore dei modi.
Poi alla fine io nel mio discorso iniziale abbiamo parlato della polizia, di queste proteste telecomandate, di questi studenti strumentalizzati e di questi infiltrati. Ecco, ma soffermiamoci su per giù agli studenti strumentalizzati, cioè è davvero così? Voi vi siete mai sentite strumentalizzate nelle manifestazioni che si sono fatte qua a Lipari, no? Negli anni?
No, io credo che se ognuno di noi, almeno le persone che comunque hanno un po' di testa, penso che chiunque partecipa a una manifestazione deve sapere per che cosa va a manifestare e per che cosa va a protestare. E quindi se tu non sei d'accordo con quella protesta, non sei d'accordo con quella manifestazione, è inutile che scendi in piazza. Quindi se ti fai strumentalizzare, comunque se ti fai condizionare dalle scelte degli altri, vuol dire che non riesci a ragionare con la tua testa.
Siccome poi magari parleremo di quelli che sono i punti cardini della riforma Gelmini, no? Perché magari molti protestano, ecco, ma non sanno, dice, cos'è sta riforma? Stiamo protestando perché cosa? Per la riforma Gelmini, ma di che cosa parlo? Boh, non lo so, è complicato. Ad esempio, uno di questi cardini principali è quello di sconfiggere appunto i baroni. Quindi si sosteneva che sono proprio questi baroni che spingono gli studenti a dire protestate, perché se questa legge praticamente viene attuata noi ce ne possiamo andare a casa, cioè non, perché comunque il baronato a cosa serve, no? Ai favoreggiamenti, eccetera eccetera. Però parlando appunto di questi infiltrati della polizia, cioè a cosa servono questi infiltrati? Nel senso, vabbè, gli infiltrati, dici, ci sono sempre stati. Però voi fareste mai una manifestazione sapendo che c'è un infiltrato della polizia che è con voi, che il momento prima è dalla vostra parte e dopo prende e vi prende a manganellate?
Beh,
domanda un po' complicata.
Sì,
ma a noi ci piace improvvisare comunque.
Io penso che comunque è un pochino brutta come cosa. Quindi pensi che comunque chi protesta accanto a te, chi grida accanto a te, sia metta il cuore come lo stai mettendo tu, metta tutta l'anima come stai facendo tu per quella battaglia in cui credi. Quindi è un pochino un tradimento, un grosso tradimento. Non è giusto nei confronti di chi sta protestando avere delle persone che comunque poi ti girano le spalle sul più bello.
Però il fatto della strumentalizzazione, diciamo, Giulia, è una scomoda verità, cioè c'è sempre stata, diciamo.
Ovviamente c'è sempre stata, però è una cosa triste che dovrebbe far riflettere tutti quanti. Non abbiamo un'opinione nostra, che c'è qualcuno accanto a noi che ci può tradire in questa maniera, che c'è lo Stato, chi ci governa che ci tradisce in questa maniera. Su questo dovremmo riflettere tutti quanti e capire allora cosa stiamo facendo.
Infatti hai preceduto quella che è l'altra domanda. Infatti volevo chiedere qual è il vostro stato d'animo e la vostra reazione quando il nostro Presidente del Consiglio, in un'intervista al Corriere della Sera un paio di settimane fa, cioè in merito alle manifestazioni che ci sono state precedentemente, perché voi sapete che queste manifestazioni durano da circa 2 mesi, no? Magari non assiduamente, però ci sono, perché questa legge era rimasta in sospesa alla Camera e aspettava di essere approvata al Senato. Lui ha affermato che gli studenti veri stanno a casa a studiare, mentre in giro a protestare sono quelli dei centri sociali e dei fuori corso. Cioè, qual è la vostra reazione quando un Presidente del Consiglio del nostro governo, dico non per questo governo attuale, ma qualsiasi Presidente del Consiglio si azzarderebbe a dire una cosa del genere? Ecco, qual è il vostro atteggiamento, il vostro stato d'animo in merito? E poi soprattutto, secondo voi, chi è lo studente vero? Cioè, chi è colui che studia?
Allora, per me questa affermazione del nostro Presidente è stata un'affermazione completamente errata, perché comunque chi scende in piazza, chi sa per che cosa va a protestare, sicuramente vuol dire che ha dovuto comunque studiare, ha delle basi alle spalle e sa per che cosa sta protestando. E quindi non credo proprio, credo invece che il vero studente, che è quello che vuole difendere i diritti, che vuole avere un futuro migliore, che vuole comunque riuscire ad avere di più, riuscire a dare qualcosa in più anche per i nostri figli, per chi verrà dopo di noi. Quindi credo che quelli che scendono in piazza a protestare sono i veri studenti, sono quelli che ovviamente discendiamo le due parti, perché c'è sempre quella massa che va
così per fare un po' di casino e cose varie, però credo che chi scende in piazza, cioè dei ragazzi ci mettono il cuore e l'anima per, in queste battaglie, appunto per difendere i propri diritti, quindi credo che quelli sono i veri studenti.
E invece tu, Giulia, come, cioè, come rispondi emotivamente a questa, a questa presa di posizione da parte del Presidente del Consiglio?
La trovo abbastanza triste, devo dire la verità, perché non è, non è così, come diceva prima Adele, il... sì, ma non è, non è appunto una critica a questo governo, ma a chiunque possa dire una cosa del genere. Lo studente è vero, è chi capisce, chi ha la presa di coscienza, chi sa che c'è, perché scende in piazza a protestare, perché, perché sa che sa quello che sta dicendo e quello che sta, quello per cui appunto protesta, non, non è un ragazzo del centro sociale, non è un ragazzo che è contro il governo, è chi ha studiato, appunto chi, chi ha alle spalle una preparazione.
E infatti, secondo, cioè, sono delle cose vere, però purtroppo molte volte sfuggono. Facciamo magari questa domanda e poi mettiamo un po' di musica, tanto per alleviare gli animi dei nostri ascoltatori, perché sono cose tristi. Nella riforma Gelmini, che come dicevo prima, oggi doveva essere, doveva passare anche dal Senato, ma comunque passerà, perché una volta che è approvata, diciamo, dalla Camera, passerà anche al, al Senato. Si parla di meritocrazia e di, in modo da abbattere così il nepotismo, cioè il nepotismo è il fatto che appunto vanno avanti le persone raccomandate, io sono raccomandata da quello, allora posso accedere a questa facoltà o meno. Quanto è importante per voi la meritocrazia? Cioè, colui che merita chi deve essere? Ecco, cioè, nel senso, io posso avere delle idee, no? Che dico, l'istruzione deve, deve essere uguale per tutti, tutti quanti siamo uguali. Però giustamente io magari a scuola ho una buona media, ho una media alta, e allora dico, ho questa media alta, quindi merito. Però se poi un mio compagno, giusto che stiamo facendo una verifica in classe, un esempio proprio banale, mi dice, oh, mi aiuti a fare questa risposta, poi io ti dico, no, no, perché comunque io ieri ho studiato, tu magari dove sei stato ieri, te ne potevi andare benissimo a studiare a posto di dirmi a me, dimmi la risposta, eccetera, eccetera. Ecco, penso che quello sia anche un esempio di meritocrazia, perché a questo punto tu dici, merito io, cioè merito di farmi il compito io per i fatti miei, perché comunque io ho studiato, se tu poi ieri non hai studiato non è che puoi pretendere che io ti dia la risposta. Quindi che cos'è, cioè quanto è importante per voi la meritocrazia e chi è colui veramente che merita?
Allora io credo che comunque chi deve meritarsi, chi ha il merito, sono gli studenti che comunque studiano e che ci tengono veramente alla scuola, e non quelli che vanno a scuola per scaldare il banco. E dico, nel mio caso, diciamo, non parlando di università, ma parlando comunque di istituti superiori che vanno a scaldare il banco, tanto per prendere un pezzo di carta per poter dire io c'ho un attestato o qualche cosa, per dire sono diplomato. Quindi io penso che si merita tantissimo chi veramente ci tiene allo studio. E poi, se potevo dire una piccola cosa, che penso che allo Stato fa comodo che i ragazzi non studiano, perché alla fine lo Stato ci vuole un po' ignoranti, in modo da non poter poi protestare, non poter giudicare le cose che loro vanno facendo. Quindi credo che loro un po' fa comodo pure.
Però diciamo che sul fatto del nepotismo, diciamo che non è male come idea, se questo viene realmente abbattuto poi.
Sì, appunto, non si deve dire comunque della riforma Gelmini. Io nella nostra scuola noi abbiamo appunto, con questa autogestione abbiamo spiegato bene la riforma, cioè che non doveva essere una battaglia a senso unico, perché comunque delle proposte veramente buone ci sono, per esempio l'abbattimento del nepotismo, in modo che sono delle cose che avvengono soprattutto nel meridione. Quindi abbattere ciò significherebbe veramente dare merito ad altri anche professori universitari di poter entrare nella scuola, comunque agli studenti che veramente meritano di poter entrare a studiare.
E invece Giulia, tu cosa pensi?
In base al nepotismo, vuoi fare una critica un po' in generale. Dico, è vero, ma servirebbe qualcuno a controllare che una persona non è stata raccomandata da quel professore, da quell'amico di quel professore. E chi dovrebbe controllarlo? Un nuovo istituto che appunto... Ma i soldi dove sono? Qui si continuano a fare tagli, tagli, tagli. Questo è il problema, questo è il nostro problema. Io penso sia il problema principale. I soldi dove sono? Perché a noi ci viene detto, per allargarci, che non ci sono soldi per riuscire ad allargare a fare un ampliamento di una scuola. Non abbiamo il bagno per gli invalidi. Per cui ci sono tante contraddizioni all'interno
Tu quindi magari proporresti una specie di ispettorato che durante gli esami, durante la permanenza all'università, controlli realmente chi studia veramente e lavora, e chi invece dice vabbè, tanto io sono raccomandato, anche se non studio, tanto quello mi fa passare lo stesso, ecco.
Sicuramente sempre serve questo, anche perché, per dire un'altra, per riuscire a vincere un dottorato di ricerca all'università bisogna fare salti mortali, è difficilissimo, perché passa sempre davanti a te chi è raccomandato, chi controlla, chi dovrebbe controllare queste cose, come si abbatte il nepotismo, come si potrebbe abolire questo. Io penso che l'unica soluzione logica appunto sarebbe avere un ispettorato, come dicevi tu, ma è un costo reale, effettivo. Come si può fare, qual è la soluzione che ci propongono?
Invece riguardo alla meritocrazia, cioè per te è importante la meritocrazia?
Sicuramente la meritocrazia è importante. Io penso che comunque emergerà sempre una persona che è intelligente, una persona che studia, perché non è chi ti fa copiare al compito in classe, l'esempio che facevamo prima, chi studia, che è intelligente emerge, io penso questo. Il problema è che poi si sta ritornando a un sistema di classi sociali, per questo poi anche chi potrebbe riuscire nelle sue cose poi non ci riesce per un motivo economico, per il nepotismo, poi tu per mille motivi molto più gravi.
Ok, va bene, diciamo che c'è un dibattito molto affiatato qua in studio. Vabbè, intanto ci riposiamo un po' la mente e vi faccio ascoltare un po' di musica. E questo è Frankie Energy, e questa canzone mi ricordo che era andata a Sanremo ed è Rivoluzione, appunto, qui si fa la rivoluzione, speriamo.
Italia c'è lavoro, in qualche punto nero capita, ogni volo che finisce sotto un telo irrita, noi che qui pure peppone selvaggero e lo agita, un po' si esagita, dopo un po' si sventola, senti un po' che caldo fa, fa tutto l'anno, più brevemente affanno, non sanno a quale conclusione non approderanno, noi in Italia siamo e non la stiamo rappresentando, ciurma ai posti di comando, mettiamo al bando i vertici politici con tutti i loro compiti, amici degli amici di chi ci ha svuotato i conti, incassano tangenti celandoci le fonti, cappucci e cornetti sulle fronti.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione, qui si fa la rivoluzione, senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione.
Troppi furbetti nel nostro quartierino e tutti ci intercettano con il telefonino, ci piazzano ballette nude sopra lo zerbino e paparazzi sui terrazzi del vicino, ragazzi che casino, senza via di scampo, chiusi dentro al plastico di quel villino c'è venuto un crampo, siamo titolari confinati a bordo campo, ci fan pagare l'acqua più salata dello shampoo, oh, magari mi sbaglio, ma vedo tutti quanti allo sbaraglio, meglio darci un taglio, figli mai usciti dal travaglio, qui da masticare non ci resta che il bavaglio.
Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione. Qui si fa la rivoluzione senza alcuna distinzione, sesso, razza o religione, tutti pronti per l'azione.
L'Italia non lo sai, ha problemi araldici, i baroni sono pochi, hanno troppi conti per dei medici, poi problemi etici, politici, geografici, geologici, ma i peggio restano quelli genealogici, visto che la base del sistema è la clientela e siamo separati da 6 gradi sì, ma di parentela, maglie di una ragnatela a forma di stivale, tutti collegati in linea collaterale, come un'unica famiglia in un immenso psicodramma, sta bravo che altrimenti piange mamma, cambio di programma, annulliamo la rivolta, abbiamo una famiglia e non deve essere coinvolta.
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione, chi c'è andato con delusione, era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione, chi c'è andato con delusione, era chiuso anche il portone. Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione, chi c'è andato con delusione, era chiuso anche il portone.
Non si fa la rivoluzione, l'hanno detto in televisione, chi c'è andato che delusione, era
sarà chiuso anche il portone.
E qui si fa la rivoluzione, si farà, forse continuerà anche domani, vedremo. Intanto siamo sempre qua in studio con i nostri ospiti Giulia e Adele, rappresentanti dell'Istituto del Liceo Scientifico dell'Isa Conti. Continuiamo con la nostra intervista. Allora, parliamo della riforma Gelmini. Quali sono i punti che approvate di questa riforma? Cioè, ad esempio, vi dico quali sono un po' i punti cardini, quindi abbattimento del nepotismo. Per quanto riguarda poi la ricerca, c'è il discorso che verranno fatti tanti tagli alla ricerca, quindi ai ricercatori, perché secondo appunto l'attuale governo, cioè le cose che sono state fatte in tutti questi anni, il ricercatore, una volta laureatosi, ecco, io te lo sto spiegando così in breve tempo, può accedere alla cattedra di professore appunto dell'università, che tutt'altro fa più che la ricerca, diciamo, è stato detto. Quindi si vuole fare un taglio alla ricerca, perché appunto i ricercatori non fanno quello che dovrebbe essere appunto il loro mestiere, quello di andare a ricercare. Però è pure vero che noi assistiamo, e di questo poi ne parleremo, ad una fuga di cervelli, io l'ho chiamata, o immigrazione intellettuale, che se ne è parlata anche in molti talk show, di questa immigrazione intellettuale che appunto molti giovani, tra cui i ricercatori, siccome in Italia si taglia la ricerca, giustamente vanno negli altri paesi per poter svolgere il loro lavoro. Questo per quanto riguarda poi il mondo universitario. Ce ne sarebbero poi ci sarebbe anche uno degli altri punti, è quello di chiudere delle facoltà dove praticamente non fanno niente, cioè delle facoltà praticamente inutili, non lo so, una facoltà che comprende delle altre branche che magari sono poco frequentate o appunto non vengono frequentate appunto dagli studenti. Questo a livello, diciamo, universitario. Poi per quanto riguarda quelle che sono le scuole primarie, c'è appunto l'assunzione del maestro unico, che sapevamo, quindi questo maestro unico che deve fare praticamente tutte le materie che fanno i maestri con cui siamo cresciuti anche noi, no? C'è la maestra di matematica, e facevo matematica e scienze, ad esempio a me faceva matematica e scienze, storia, faceva storia, italiano, educazione civica, queste cose qua. Quindi ci sono dei punti che approvate di questa riforma?
Beh, sì, come ho detto prima, non deve essere una battaglia a senso unico. Allora, come ho detto prima, io appoggio tantissimo questa battaglia contro il nepotismo. Appoggio tantissimo anche la chiusura di quelle facoltà in cui frequentano soltanto 10 persone, ci sono più di 25 professori che devono essere pagati, comunque devono essere mantenuti per 10 persone. Quindi è pure giusto che magari vengano accorpate quelle facoltà in cui sono pochi a partecipare. E poi per quanto riguarda le scuole primarie o l'assunzione del maestro unico, io penso che ci sono i pro e i contro di questo. Cioè, il maestro unico magari al bambino di prima elementare può mettere una certa fermezza, cioè una figura sicura che tu hai sempre accanto. Però tante volte c'è sempre il bambino che dice a quella maestra, a quel maestro non lo posso vedere. E però tu sai che ce l'hai soltanto di italiano, dice vabbè, ce l'ho quelle paio di ore e basta, e poi c'è gli altri maestri. Questa qua a parte. Però non so quanto è giusto la figura del maestro unico.
Però diciamo che quello che diceva prima Giulia, il problema principale è il fatto che fanno tagli alla pubblica amministrazione, quindi incremento nel privato.
Io voglio regalarti la mia vita, chiedo tu cambi tutta la mia vita ora, ti do questa notizia in conclusione, notizia è l'anagramma del mio nome, vedi, e so che serve tempo, non lo nego, anche se in fondo tempo non c'è, ma se cerco lo vedo, l'amore va veloce, tu stai indietro, se cerchi di me.
Dicevamo, ripetiamo nuovamente Giulia perché forse non ci hanno ascoltato. Si può parlare di rivoluzione in questo periodo, e se si fa, come dovrebbe essere fatta secondo voi giovani?
la rivoluzione, diciamo, era forse una cosa un po' troppo, un termine un po' troppo grande. Diciamo questo, parliamo di non violenza, non vogliamo questo. La rivoluzione va fatta, una rivoluzione pacifica, intellettuale, una cosa che parte da noi giovani per ricambiare per cambiare coloro che ci rappresentano, soprattutto, se posso dirlo, perché io non mi sento completamente rappresentata da questa classe politica, da nessuno di loro che si siede ogni giorno lì al Senato o alla Camera, da nessuno. Completamente non c'è qualcuno che personifichi le nostre idee e le idee di noi giovani, che capisca le reali esigenze nostre.
E invece, seconda Adele?
Allora, io
si può parlare di rivoluzione?
Allora, io credo che la rivoluzione deve essere sempre fatta in maniera sempre rivoluzione, una protesta, comunque un cambiamento nelle cose, deve essere fatta sempre un criterio e nel modo più giusto possibile, quindi per cercare di migliorare, di fare dei passi avanti e non dei passi indietro.
Ok, io volevo accennare qualcosa su quello che pensate di quelli che sono stati i movimenti del 68, Mario Capanna, che era questo il leader giovanile, però vabbè, magari è acqua passata, quindi non lo so, però dico, quelli che sono stati quelli che conoscete, che sono stati i movimenti del 68, questa lotta di massa, questa... Sì, c'è la morte di Che Guevara, sì, giustamente, questo risveglio, no? A un certo punto c'è questo risveglio, si vuole rivoluzionare tutto, eccetera. Ecco, cosa pensate di questi movimenti, appunto?
Allora, io il 68 è un anno che comunque ancora non ho trattato a scuola, ma comunque sono un po' informata. Io credo che i moti del 68 sono stati quelli che ci hanno portato ad oggi, comunque a prima, che hanno migliorato la situazione. Questi movimenti volevano l'uguaglianza sociale, e soprattutto anche la donna in queste battaglie ha avuto un grande risveglio, è stata la protagonista, almeno in Italia, di queste lotte, perché siamo diventate più emancipate, se abbiamo ottenuto il diritto al voto, abbiamo ottenuto tutto quello che comunque oggi sembra avere così...
Però diciamo non ci possono più essere dei movimenti come quelli del 68, pensi che si possa ritornare, ecco?
Io non credo del tutto che si possa ritornare a dei movimenti del 68, perché comunque oggi, un tempo, c'era poca informazione anche tra la gente, c'era tanta gente comunque che ignorante, cioè nel senso che non conosceva, non sapeva, quindi credo che ora siamo molto più informati, molto più disponibili all'informazione, e quindi non credo che si potrebbe ritornare in quella maniera.
Perfetto, adesso facciamo queste ultime domande e poi parliamo di quello che invece interessa la vostra scuola e quella che è stata anche la mia scuola. Ecco, in un periodo, dicevo prima, dove l'Italia soffre di un'instabilità politica, no? Il futuro praticamente è un'ipotesi e il presente è durissimo. Come immaginate il vostro dopo scuola?
Io lo definirei con una parola sola: buio. Quindi... Senza via. Ora, come oggi, buio, veramente buio.
Dopo la scuola pensi di continuare, no? Con l'università?
Io spererei, ci spererei tanto, però è inutile, come ho detto prima, passare 5 anni della tua vita, comunque più di 5 anni della tua vita, a studiare, a sgobbare sui libri, per poi non avere nemmeno un merito, per poi non avere niente, per non avere una conclusione, è inutile.
E invece qual è la maggior parte dei... le idee di quelle dei tuoi coetanei, no? Cosa pensano invece loro su quello che può essere il dopo scuola? Perché tutti dicono: non vedo l'ora che finisce questa scuola, non c'accio più, mi diplomo, me ne vado. E poi invece magari ci si accorge che è più dura di quanto uno pensa. Invece i tuoi coetanei, ecco, cosa riesci a estirpare dai loro pensieri?
Allora, tanti non vedono l'ora di finire per poter andare a lavorare. Quindi quelli perciò una mentalità molto, molto limitata, diciamo. Però parecchi la pensano come me, cioè che è giusto andare all'università, è giusto studiare, è giusto cercare di avere qualcosa da mettere per un futuro, come un detto che dice: insegnate l'arte e mette le parti. Quindi è giusto andare a studiare, però tanti hanno il problema magari anche economico, perché comunque per i genitori è un costo mantenere i figli, un costo notevole, e quindi dicono: io perché devo fare comunque fare tanti sacrifici ai miei genitori, che poi non ho niente, devo andare a fare la cameriera, devo andare a fare la babysitter, devo andare a fare comunque un lavoro che non mi serve la laurea per cui ho studiato. Invece Giulia?
Posso inserire in questo mondo una perché lei ha spiegato tanto benissimo, una problematica di Lipari proprio. Cosa pensano i ragazzi? Io quello che sento dire più spesso, che ho sentito dire ora parlando con tutti loro, facendo la autogestione, ma tu cosa vuoi fare dopo? Io domando. E loro rispondono tutti: non vedo l'ora che finisca la scuola, così me ne vado. Questo lo trovo veramente brutto, che ci sono un sacco di ragazzi che vogliono andare via da Lipari, vogliono scappare. Questo a prescindere da tutto quanto, però sì, è una problematica sociale, perché non vediamo futuro in questo posto. Io penso di andare a studiare fuori, però ti devo dire, io il mio futuro è vero, lo vedo buio, perché non ti so dire che cosa. Io so dire mille idee, io ho mille idee, vorrei provare a fare i test di medicina o forse quelli di economia, però poi nel concreto cosa? Per stare lontana da questo posto, per non fare niente per il nostro territorio, questo a me non va.
Diciamo che è un'affermazione triste, però nello stesso tempo reale e vera, perché è questo. Però quello che io dico, me ne vado, no? Ad esempio, io sono una testimonianza vivente. Quest'anno della serie Fazza Saviano ho deciso di restare, no? Vieni via con me, vieni o resto. Io ho deciso di restare. Giustamente si dice, Lipari dal punto di vista sociale non offre niente, è vero, perché una persona che comunque ha delle capacità, no? Una voglia di fare, qui magari è sprecata. Però perché forse pensate che non c'è la voglia, non c'è la grinta di metterci alla prova? Secondo voi il ragazzo di Lipari deve essere messo alla prova, no?
Per me il ragazzo di Lipari è addormentato. Siamo tanti bei addormentati, perché comunque io, anche parlando con tutti gli alunni della nostra scuola, ho detto di fare caso a una cosa. La fascia di ragazzi dai 19, dai 18, dai, diciamo dai 20 ai 27 anni non esiste più a Lipari. Quindi come vogliamo portare avanti il nostro paese? Cioè come vogliamo migliorare con le mentalità vecchie, chiamiamole così, con le mentalità di prima? Ci servono persone che comunque riescono a cambiare la situazione, giovani che non ci sono a Lipari.
Diciamo che c'è bisogno di innovazione, se no il paese rimane nelle mani di gente comunque anziana, fra virgolette, in modo molto metaforico, no? Cioè viene sempre amministrato dalle stesse persone che rimangono, perché i giovani giustamente se ne vanno. Infatti parlavamo di emigrazione intellettuale, sapevate che esiste questo altro tipo di emigrazione? Diciamo che la battezziamo, no? Noi oggi anche.
Sì, esiste, sfortunatamente quello che accade sempre a Lipari, appunto, e comunque è un po' un modo di essere costretti per poter avere un futuro migliore. Io per esempio, quando se andrò a studiare all'università, se riuscirò a laurearmi, io voglio ritornare nelle mie isole, io voglio fare qualcosa per le mie isole. Cioè dovremmo avere un pochino più tutti. È vero che non offre niente, ma se non si crea non potremo mai offrire.
Ok, però una domanda così che mi viene subito, cioè pensate che altrove la situazione sia meglio?
Dipende, non credo, però è il discorso di scappare dal posto che ti è sempre stato stretto. Per me è solo quello, magari vai in Francia, in Germania, ma non stai meglio, perché magari vai a lavorare pure in un supermercato, cioè non avrai poi un futuro, però è il discorso di essere stretti, di stare stretti in questo paese dove non viene ascoltato.
Giulia?
Le grandi menti scappano, cioè secondo me è un problema, è un nostro problema, è vero, le grandi menti scappano, vanno via, quanti ne sentiamo? Sono andata a lavorare, io ormai lavoro in Francia perché lì trovo lavoro subito, come dicevo prima ad Adele, loro pochi giorni fa ho letto sul giornale che un ragazzo laureato si è suicidato perché non riusciva a trovare lavoro, ed è vero. Perché è per questo che le persone scappano, e in genere scappano dall'Italia, però nel particolare noi assistiamo ogni giorno a questo fenomeno, perché scappano da lì per i ragazzi, perché non si offre un'alternativa, perché però forse qui ci sentiamo forse un po' troppo intrappolati, chi ha delle capacità non riesce a farle emergere.
Vabbè, diciamo che nonostante tutto noi ci crediamo lo stesso a poter avere comunque una vita migliore, un futuro e studiare per una cosa che veramente poi ci permette di metterla in pratica e magari realizzare qualche nostro sogno nel cassetto. Radio Macondo, siamo ancora qui in linea con i nostri ospiti e continuiamo con la nostra intervista. Allora, finora abbiamo parlato di quelle che sono state gli scontri che ci sono stati, l'IDL del Gelmini e tutte queste cose qua. Insomma, abbiamo parlato del bel paese in generale. Adesso andiamo a quello invece per cui siete anche venuti, anche per fare sentire la vostra voce. Allora, una domanda così che voglio fare: che cosa è stato e che cosa continua a essere Lisa Conti di Lipari?
Allora, continua a essere comunque un istituto in cui ci sono tantissimi ragazzi, diciamo molti dei quali disagiati, ovvero perché comunque si deve pensare alla difficoltà del nostro territorio, ovvero che non siamo sulla terraferma ma siamo sette isole, e quindi anche per i mezzi di trasporto ci sono le difficoltà. Quindi è una scuola che comunque non dobbiamo dire che va male, non siamo disastrati, però è una scuola con tante difficoltà.
Giulia?
Lei parla dei lati negativi della scuola ed è vero, sono completamente d'accordo, però non parliamone così, è nella nostra scuola che raccoglie tutti i 600 ragazzi delle isole Eolie. Certo, ci sono quelli, ripetiamolo, di Filiguria, Liguria, Panaria e Stromboli, e sono veramente disagiati perché hanno una riscafo per arrivare. Però è pur sempre l'unica bandiera, l'unica scuola delle Eolie. Allora, spendere una parola a favore, io sono d'accordo. È una scuola dove poi alla fine umanamente stai bene, perché siamo relativamente pochi, essendo soltanto 600, poco di meno, poco di più, poi varia dall'anno. Si ha un buon rapporto con i professori, comunque si riesce ad avere un dialogo, che poi purtroppo diventa spesso, non si arriva ad una vera soluzione. Io questo con rammarico lo dico, però è una scuola dove si sta bene, dove comunque si continua a stare bene. È un peccato, anche questo è un peccato, vedere i ragazzi che piuttosto che venire a studiare a Lipari preferiscono andare a studiare a Milazzo. Se uno deve fare il liceo, che lo faccio anche qui a Lipari, perché si può fare, si sta bene, non c'è bisogno di andare via.
Infatti, in giuste parole, anche perché per fortuna il nostro diritto all'istruzione ce l'abbiamo, ecco, non è negato. Parliamo quelli che sono sempre da secoli i problemi della scuola, quindi i problemi inerenti all'edilizia ci sono sempre stati, no? A questi problemi adesso si aggiunge quello che dicevi tu, che è il problema degli ariscafi. Ma almeno, come dici tu, riteniamoci fortunati di avere una scuola, no? Giusto? Mi preoccuperei però di più per gli studenti che ci sono, se ci sono, che appunto, come dici tu, provenienti dalle altre isole, quindi Liguria, Filiguria, eccetera. Questi ragazzi intanto hanno la frequenza tutti i giorni?
Allora, questi ragazzi sono, Filicudi e Alicudi, soltanto questi ragazzi sono costretti, se vogliono venire a scuola, se vogliono istruirsi, comunque
Stromboli è assicurato, no?
Sì. Quindi questi ragazzi sono costretti ad affittare una casa, e comunque ripetiamo il discorso delle persone che non possono permettersi economicamente di mantenere un figlio, quindi di mantenere comunque un affitto. Quindi è un vero disagio che hanno questi ragazzi. Però, come diceva Giulia, io ho parlato subito del lato negativo della nostra scuola, però dobbiamo ringraziare a Dio che ce l'abbiamo, che possiamo avere una scuola e che possiamo venire a scuola. Come ho detto, non ci possiamo lamentare poi così tanto.
Ecco, rientra nel vostro itinerario di rappresentanza quello di appunto dare un occhio maggiore a questo problema degli ariscafi, e soprattutto al fatto che queste persone di Liguria e Filiguria a questo punto sono costrette ad affittare una casa. Ecco, se voi magari proporreste una sorta di casa dello studente per lo studente oliano al comune.
Allora, andando a parlare al dottor Bruno, al sindaco, lui ci ha detto che la sta mettendo, la sta costruendo forse proprio qua nei dintorni, accanto all'ospedale dove c'erano l'ex asilo nido, può essere lui sta facendo una foresteria, l'ha chiamata così. Che poi venga fatta, non lo so, noi questi sono questi i problemi, noi ci batteremo, terremo duro per riuscire a risolvere proprio questo, per chiedere anche, questo l'abbiamo chiesto in un dialogo privato con lui, abbiamo chiesto proprio questo, di aiutarci con gli aliscafi, perché è assurdo che un aliscafo non possa raggiungere Stromboli, Panarea, Filicudi, Alicudi. Prima di tutto riusciamo a risolvere questo, non capisco perché non si mettono di impegni, abbiamo quattro sindaci alle Eolie, perché non ci battiamo per avere un aliscafo in più.
A proposito di aliscafi, non so se avete sentito nei vari notiziari online di quel famoso emendamento numero 17 di bilancio comunale, che era a favore degli studenti universitari pendolari. che è stato bocciato, cioè praticamente gli hanno bocciato un contributo per i viaggi marittimi agli studenti. Ecco,
non capisco veramente il motivo per cui è stato bocciato questo emendamento, perché comunque era veramente utile, era una cosa che avrebbe fatto comodo a tanti ragazzi. Quindi io spero soltanto che queste cose, comunque, certo, il sindaco Mariano Bruno ci appoggi veramente e combatta veramente insieme a noi, accanto, per cercare di realizzare. Noi comunque abbiamo intenzione almeno di lasciare un segno nella nostra scuola, quindi almeno di risolvere, non creare una scuola dall'oggi al domani, questo è impossibile, e non parliamo sempre solito edilizia, perché il problema c'è e si sa. Però vorremmo almeno cercare di sistemare questo discorso degli aliscafi e di trovare una sistemazione per i ragazzi che disagiati.
Ok, la nostra scuola, perché mi ritengo pure io ancora in questa scuola, però vabbè, siete stati in autogestione per 3 giorni. Se autogestione è sinonimo di prolungamento delle vacanze di Natale, e quindi con codesta affermazione, diciamo, secolare, date la scontata impressione di essere poco credibili. Avete mai pensato di chiamare delle televisioni nazionali tipo Striscia, Le Iene, non lo so, forse no, non vale manco la pena, perché come dicevamo prima, noi essenzialmente abbiamo tutto, ecco, una scuola che alla fine non è che godiamo comunque di alcuni servizi. Però se autogestione a Lipari appunto è sinonimo di prolungamento delle vacanze di Natale, quindi siete scadenti in un certo senso, perché siete poco credibili, a questo punto, per veramente dire no, guarda che problemi ci sono, avete mai pensato di chiamare delle televisioni per fare vedere lo stato attuale delle cose? Non lo so, io ricordo un po' di tempo fa giacevano nel cortile della scuola computer obsoleti, scrivanie, cioè che non servivano, attrezzature per la palestra, che poi mi sembra sono state rimosse, se non sbaglio. Però ecco, siccome dicono fanno l'autogestione perché non vogliono fare la scuola, ecco, avete in mente una cosa del genere, casomai, nell'ipotesi?
Sarebbe una bellissima cosa portare comunque a Lipari delle televisioni così nazionali, ma non solo per la nostra scuola. Ora allargo un pochino il discorso anche per i beni che noi abbiamo nella nostra isola, che comunque vengono disprezzati e non vengono capiti. Per esempio, io sono di Piano Conte e lancio un appello: le nostre terme di San Calogero sono state dimenticate, che ci sono delle terme che risalgono al Neolitico, quindi abbiamo tanti beni che non vengono veramente sfruttati. Comunque ritorniamo alla nostra scuola. Io credo che intendere sempre, come al solito, che noi facciamo autogestione perché vogliamo prolungare le vacanze di Natale, non è questo il messaggio che dobbiamo trasmettere, è quello che volevo cercare di inculcare nella testa di tutti i ragazzi, anche se nella metà soli uno ci riesce a cambiare idee. Perché comunque io ho sempre detto che dobbiamo imparare a combattere per i nostri diritti. Io ho chiesto ai ragazzi di imparare a difendere i nostri diritti, imparare a chiedere, e non soltanto a farsi cadere le cose dal cielo in alto perché te le mandano, e non chiederle mai. Chiediamo, parliamo, ammazziamoci per le nostre cose, cioè difendiamo i nostri diritti e quello che abbiamo.
Con la lingua, dice, si va ovunque.
Sì, con la lingua si va ovunque, appunto parlando si va ovunque. Riguardo le televisioni nazionali, forse un difetto, chiamiamolo difetto, di noi rappresentanti di istituto, l'ho sempre detto, è che siamo un po' troppo democratici forse. Noi cerchiamo di risolvere parlando con la preside, con il dialogo, con tutti quanti i nostri problemi. Piano piano forse qualcosa sta scomparendo, le lavagne da fuori le hanno buttate, Sara, se poi ritorneranno il prossimo mese, questo è probabilissimo, però piano piano uno soltanto così, soltanto mettendosi d'impegno, battendosi giorno per giorno per i nostri problemi, si riesce a risolvere qualcosa. Io spero, e la mia gioia più grande sarebbe soltanto che veramente la metà degli studenti capissero quello per cui noi stiamo lottando. Io sono stanca, abbiamo fatto tanto per riuscire a organizzare questa autogestione, questi scioperi, queste manifestazioni. Vorrei che loro capissero il perché. Mi dicono: perché sei nervosa stamattina? Perché sono stanca, perché io ci sto mettendo anima e cuore a farlo, ma tu lo capisci il perché? Questo è il problema.
E in questo caso qual è l'atteggiamento dei professori al riguardo? Cioè l'atteggiamento dei professori nei vostri confronti?
Allora, devo dire la verità. I professori
Alcuni ci dicevano, sì, però parliamone sottovoce, vieni, entriamo in un'aula e ti racconto come la penso. Nessuno ha voglia di esporsi, perché io non l'ho capito, perché hanno paura, di cosa hanno paura? Io questo veramente non riesco a capirlo, forse lo domando a te perché sei stata rappresentante di istituto prima di me, perché un professore mi chiude in un'aula vuota per raccontarmi, per dirmi che lui mi dà ragione, che è con me? Di cosa ha paura? Non è un impiegato, anche volendo, non è un impiegato statale. Pur volendo, la preside, cosa gli potrebbe dire? Perché non hanno voglia di esporsi? I problemi loro non li notano, non vedono che i ragazzi, per dirti quello che è il più importante, ma forse il più semplice da risolvere, non vedono che i ragazzi di Aliguri e Filicudi non hanno gli ali scafi. Per quale motivo non sono venuti con noi? Non sono venuti a battersi con noi per riuscire ad avere un'altra corsa? Questo proprio non riesco a spiegarmelo. Mi ha fatto piacere sapere che molti erano nel nostro fianco, però poi al momento dei fatti, i loro alunni in classe cosa gli raccontano? Glielo dicono? Avete fatto bene a farlo? Ci aiutano a spiegare ai ragazzi perché noi lottiamo?
E magari appunto il loro atteggiamento è quello che si deve fare lezione e che non gliene frega praticamente. No, che non gliene frega niente, no, però devono fare lezione, magari c'è una cosa momentanea che poi gli passerà, tanto avete gli esami di Stato, giustamente, vi dovete impegnare in questo. Adele, tu volevi dire...
Io ho detto durante la tua gestione sempre ai ragazzi della nostra scuola che i professori sono stati i primi, negli anni passati loro erano studenti, a protestare e magari ad occupare le università. E quindi io credo che sia un po' sciocco criticarci, puntarci il dito, perché alla fine loro sono stati studenti e hanno protestato come a noi, hanno fatto le stesse cose che noi stiamo facendo e magari anche peggio. Quindi dovrebbero accompagnarci, noi vorremmo infatti anche il loro appoggio anche negli scioperi, la loro partecipazione, che comunque non c'è mai stata agli scioperi come quello di 2 anni fa, dell'anno scorso, non c'è mai stato un appoggio effettivo da parte dei professori a scioperare insieme a noi.
Ok, facciamo una pausa un po', mettiamo 2 canzoni. E a tutto questo c'è chi dice no, come Vasco. E c'è chi dice no, meno male che c'è chi dice no, per fortuna qualcuno che dice no. Siete ancora sintonizzati con Radio Macondo, alle 18.13, studio qua con noi Giulia Adele per le ultime domande. Allora, riguardo poi ai professori, ecco, perché fare l'autogestione per 3 giorni? Che vuol dire che è un simbolo?
Allora, noi siamo stati molto criticati per questa nostra autogestione, perché tanti non capiscono comunque quello che c'è dietro per poter organizzare un'autogestione, per poter rendere partecipi un po' tutti. Un simbolo perché? Perché comunque effettivamente in 3 giorni non si può sperare di risolvere tutti i problemi del mondo. Quindi noi abbiamo premesso che noi stiamo facendo questa autogestione in 3 giorni, ma è uno start, l'abbiamo chiamato così, un inizio. Ovvero un inizio di una serie di proteste, di eventi, di campagne informative che noi vorremmo fare all'interno sia della nostra scuola che comunque anche alla popolazione locale. Quindi 3 giorni simbolici perché è un inizio, quindi per dire che Elisa Conti c'è.
Giulia?
Soprattutto perché quello per cui noi protestiamo è perché noi giovani di oggi dobbiamo avere il diritto allo studio, e 3 giorni di autogestione garantivano comunque il diritto allo studio. Questo lo voglio ribadire, perché anche per questa scelta siamo stati più che criticati. Nessuno, noi abbiamo deciso che i compiti che erano già stati programmati, le interrogazioni del professore aveva detto giovedì facciamo compiti in classe, quelli andavano fatti, perché il diritto allo studio è questo, volevamo garantirlo, escono le pagelle e noi scioperiamo per questo, protestiamo per questo, ed è questo quello che vogliamo ottenere, studiare, avere un futuro.
Quindi una nuova forma di autogestione, diciamo.
Sì, poi volevo aggiungere una cosa, noi siamo stati, come ho già detto prima, criticati, perché comunque era un modo di perdere soltanto giorni di scuola, oltre che allungare le vacanze c'è anche la scusa, e comunque perdere giorni di scuola. Bene, io ora vorrei dire, noi scuola effettivamente abbiamo cominciato a farla a metà ottobre, a fine ottobre, perché? Perché comunque non abbiamo avuto insegnanti, quindi ora che noi stiamo perdendo 3 giorni per una cosa nostra fondamentale, e allora, cioè una, per un nostro bisogno, per una cosa in cui noi credevamo e volevamo protestare, ci criticate. Quando fino a ottobre nessuno ha parlato, nessun insegnante comunque ha parlato, ha detto questi ragazzi sono rovinati, i ragazzi agli esami non sanno come fare, non hanno fatto scuola. Noi settembre usciamo all'11:30, 8 settembre, fino a metà ottobre, quindi è un pochino assurdo, un pochino non giusto dire così.
Ieri c'è stata questa protesta, questa manifestazione, questo corteo, ecco, com'è andata? I giovani erano presi da quest'idea?
Non tutti, io devo dire la verità, non sono stati tutti quanti, non erano tutti coinvolti, non ci aspettavamo 600 ragazzi su 600 che, iscritti a scuola, presenti a scuola, no? Però un po' di più sì. Quelli che ci sono stati erano convinti, questo mi ha fatto piacere, erano partecipi ed erano convinti, non sono venuti per dire mi prendo la presenza così poi me ne vado. Non c'è stato completamente, sono venuti, hanno seguito tutto il corteo, si sono seduti in sala consiliare ad aspettare le risposte del sindaco. Questo mi ha fatto piacere, un estremo piacere.
Il sindaco vi ha detto che vi farà avere, che farà prevenire al ministro dell'istruzione il documento riassuntivo delle vostre rivendicazioni. Voi giustamente poi come vi comporterete, quale sarà la vostra mossa, ecco?
Allora, noi abbiamo mandato oggi un'email al sindaco, abbiamo anche con la moglie, perché si chiama la vicepreside della scuola, la professoressa Nardacci, e sua moglie, che salutiamo, e sua moglie, una lettera con le cose che secondo noi non vanno a scuola. Aspettiamo le vacanze di Natale, aspetteremo probabilmente che passerà anche gennaio, gli daremo un po' di tempo, dopodiché continueremo appunto a batterci, torneremo da lui a chiedere spiegazioni e risposte, magari senza un altro sciopero, non ci sarebbe bisogno di questo, soltanto una delegazione che va a parlare da lui, però continueremo a batterci, continueremo sulla nostra strada.
Allora, io vi auguro che le vostre proteste, i vostri richiami vengano ascoltati e che veramente potrete lasciare un segno per questa scuola che continua a esserci e che comunque vuoi non vuoi ci salva, perché a Lipari già diciamo che non c'è niente da fare, meno male studi, hai la giornata impegnata e ti informi eccetera eccetera. Ecco, tu hai detto di fare una lettera su quello che non vi piace, su quello che non va bene nella vostra scuola. Io avevo detto ad Adele, cerchiamo di fare una cosa un po' carina, una sorta di copia di vieni via con me, no? Facciamo un elenco anche noi. E quindi ora io ve lo chiedo, quindi l'elenco di quello che vi piace della vostra scuola e l'elenco di quello che non vi piace. Inizia Adele.
Allora, io incomincerei con le cose che vanno nella nostra scuola. Già il suo discorso che c'è è una cosa positiva, quindi esserci nella sua scuola, numero uno. Poi, inoltre, i nostri professori comunque spendono tanto tempo per creare dei corsi extracurriculari per una maggiore formazione dello studente, come corsi comunque di inglese con delle persone di madrelingua, quindi da dare merito su queste, patente europea, quindi organizzo tutte queste cose e possono formare i ragazzi. Due. Numero tre. Abbiamo una palestra comunque funzionante, abbiamo i palloni, abbiamo un ping pong nuovo, anzi abbiamo due ping pong, perché c'è quello vecchio e quello nuovo, quindi i palloni da pallavolo, i palloni da calcio, quindi una palestra funzionante. Abbiamo un buon rapporto comunque con i docenti, come aveva detto prima Giulia, che possiamo comunque sulla maggior parte dei professori contare e sappiamo che possiamo contare su di loro a livello umano. Non parliamo a livello di scioperi, perché già, come ho detto prima, non c'è tanta partecipazione, però a livello umano sappiamo che ce l'abbiamo vicino. Poi abbiamo anche molta disponibilità da parte della presidenza, cioè lei è disponibile sempre ad ascoltarci, ogni volta ci dà davanti alla porta, fa una smorfia come a dire prima o poi mi ammazzo. Salutiamo la preside Tommasa Basile, che però ci ascolta sempre, ci dà consigli e ci fa sempre delle lezioni di vita. E poi la scuola è di tutti, ovvero che la scuola è comunque sempre aperta di pomeriggio, ovvero si deve ovviamente chiedere un'autorizzazione, dire io sto andando, vengo oggi pomeriggio a scuola, però la scuola è sempre aperta, quindi uno studente può andare il pomeriggio alla scuola, quindi è un modo per levare i ragazzi dalla strada. Per dire le cose che non vanno vi lascerei la parola alla mia collega Giulia.
Vabbè, ok, quindi quello che invece no, però anche Giulia mi deve dire quello che gli piace poi. Per Giulia, sei d'accordo con quello che dice Adele? Ok, allora quello che non vi piace invece?
E le cose che non vanno però purtroppo sono molte di più. Intanto l'abbiamo detto, ci tengo a ribadirlo perché vorrebbe essere una delle cose che noi risolviamo, che non vorremmo risolvere almeno, che ragazzi delle isole minori, di Stromboli, di Panarea, anche se forse per ora no, ma di Filiguri e Liguri soprattutto non hanno gli scafi e mezzi di trasporto per arrivare a scuola. Poi quello principale, perché da tanti anni ci battiamo tutti quanti, anche tu, che le due sedi del liceo hanno una sezione distaccata, che i professori ci mettono 10 minuti per fare il cambio dell'ora, per arrivare da una sede all'altra.
che aspettiamo da veramente tanti anni i lavori inizio dei lavori di ampliamento del nostro plesso, perché i soldi sono già stati stanziati, tutto pronto, però non si capisce perché la scuola non arriva, perché l'istituto tecnico di Libari, chissà quanti, deve essere ancora con le pareti di compensato che dividono una classe dall'altra, perché una classe del geometra per fare lezione di italiano deve stare seduta su quei tavoli alti, su quegli sgabelli. Questa è una cosa che io trovo vergognosa, posso dirlo. Esattamente. E poi sempre è un problema sempre con i trasporti, perché la nostra scuola è stata costretta ad attuare un orario pomeridiano, perché non si riesce a trovare una soluzione con gli orari degli aliscafi. Ora, diciamo che prima un pregio della scuola è che si è aperta anche di pomeriggio, questo è veramente un bene, però che bisognerebbe che tutti quanti capissero il vero motivo per cui è aperta di pomeriggio, e così si chiariscano le idee, perché che ci venga calata dall'alto, perché la discafo non può essere spostato di un solo quarto d'ora, questo non va bene. E un'altra cosa che c'è da dire è che non abbiamo bagni per invalidi, che un ragazzo invalido in serie rotelle che vuole iscriversi al liceo vuol dire stravolgere tutti i piani, spostare una classe, capire se si può portare all'istituto. Veramente succede un finimondo. Spero che un dramma del genere non ci sia mai a Libari, però insomma sarebbe veramente complicato. E poi che quello che è un problema veramente principale, perché tutti quanti ci dovremmo indignare, ma tutti quanti, anche i genitori, perché alle proteste, lo volevo sottolineare, non c'è stato nemmeno un genitore accanto a noi a protestare. I loro figli vanno a scuola, il futuro dei loro figli è oscuro e loro non ci sono stati, e che abitando in delle isole dove vivono di turismo, avremmo bisogno degli indirizzi veramente che ci specializzino nel settore turistico. Non abbiamo un alberghiero, non abbiamo un linguistico, i ragazzi escono da Libari, dei ragazzi, con tutto il rispetto, però del commerciale, del geometra, e perché no dei ragazzi del liceo, sì, però perché non dei ragazzi che hanno studiato lingue o che abbiano fatto un alberghiero, perché?
E poi io volevo aggiungere comunque che non abbiamo un sistema antincendio. Da permettere però che la professoressa Livoti, che salutiamo, che ha detto alla sicurezza della nostra scuola, sta combattendo per queste cose. E sta combattendo anche comunque con la provincia per la messa in sicurezza, per vedere la sicurezza del centro giovanile, dove c'è una sezione del liceo. Quindi c'è chi sta provvedendo, ci sono delle professori che comunque ci mettono anche anima e corpo, come questa professoressa, per riuscire a migliorare la nostra scuola. E poi un'altra cosa che volevo dire, collegandoci comunque alla manifestazione di ieri, che c'è la poca voglia di protestare, cioè la poca voglia di difendere i propri diritti. Solo questo sono le cose che non vanno, diciamo così.
Va bene, allora io vi ringrazio, grazie per la vostra presenza, e visto che siamo qua, se volete augurare a tutti un sereno Natale.
Allora, io auguro a tutti quanti un sereno Natale, a tutti gli alunni degli Saconti, a tutti i professori e non solo, ovviamente a Sara, che ci ha dato la disponibilità, ci ha dato l'opportunità di poter parlare e di spiegare quello che noi abbiamo voluto fare e che vogliamo comunque creare. E poi facciamo gli auguri anche a tutti i liparoti, anche quelli là che magari ci ascoltano e non sono di Lipari. Quindi a tutti un buon Natale e un saluto anche da parte di Matteo Iacolino e Andrea Di Salvatore, che sono gli altri due rappresentanti istituto.
Che salutiamo. Ecco, così si è conclusa la nostra trasmissione su quello che era la protesta studentesca e la riforma Gelmini, e restate con noi all'insegna della buona musica.